Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento. Grazie a Gustavo Messina, Andrea De Angelis ed Eva Rohrmann che stanno gestendo la parte tecnica. Subito il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335-1243-317. Scuola è l'argomento di oggi perché dal 1 settembre è partita la riforma del primo ciclo, maestro unico, stop a frammentazione degli indirizzi, più inglese e chi più ne ha più ne metta. Ne voglio parlare con due ospiti che naturalmente sono della materia, sono coloro i quali si occupano di scuola parecchio durante la loro giornata. Il professor Orazio Niceforo, esperto di Tutto Scuola. Salve professore, ben trovato.
Buongiorno.
E grazie anche a Maria Grazia Colombo, presidente dell'Associazione Genitori Scuole Cattoliche. Salve presidentessa, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Anche a lei.
Buongiorno anche a lei.
Orazio Niceforo, subito le novità che sono partite dal 1 settembre, giusto, no? Maestro
sì.
Unico che ha fatto un po' di polemiche in questi
sì.
mesi.
Anche perché soltanto con un po' di fatica si è messa appunto la questione, cioè si è capito che il maestro Ugo unico era più uno slogan che non una figura professionale nuova che occupasse per intero tutto lo spazio didattico. In realtà poi si è cominciato ad affiancare alla parola unico la parola prevalente, maestro unico prevalente.
Si è un po' annacquato, no, professor Niceforo?
Se noi dicessimo maestro prevalente, ecco, saremmo più vicini alla realtà, nel senso che questo maestro insegnerà mediamente per 17-18 ore le sue materie nella classe che gli è stata assegnata e poi verrà affiancato da altri. L'insegnante di religione e l'insegnante di lingua straniera. Questa sarà la situazione, diciamo, in via ordinaria. Certo, non c'è più il modulo dei tre maestri su due classi che comportava una specializzazione di questi tre maestri ciascuno in un settore diverso.
Le altre novità, professori, quali saranno? Perché so che anche inglese entra a pieno titolo in questa riforma del primo ciclo, no? Delle scuole
sì.
medie elementari.
L'inglese era già previsto, diciamo, come insegnamento, adesso viene, diciamo, razionalizzata la cosa e quindi noi avremo progressivamente, nell'arco dei 5 anni della scuola elementare, l'aumento delle ore di inglese, da 1 e poi a 3 negli ultimi anni della scuola elementare. Nella scuola media, anche se la norma potrebbe avere qualche difficoltà ad essere applicata in concreto, c'è anche la possibilità di, per le famiglie di sostituire le 2 ore della seconda lingua comunitaria con altre 2 ore di inglese in modo da avere, diciamo, un insegnamento più forte dell'inglese con 5 ore settimanali. Ecco, la scelta deve essere fatta all'inizio del triennio e poi durerà per tutti e 3 gli anni.
Io vorrei chiedere anche alla presidentessa dell'Associazione Cattolica Scuole Maria Grazia Colombo cosa ne pensa praticamente di questa riforma che è partita il 1 settembre. I genitori troveranno delle novità al ritorno proprio delle scuole.
Allora, prima di tutto mi lasci salutare il professore che veramente con molto piacere conosco e apprezzo tantissimo per la preparazione così, e anche un po' la collaborazione che abbiamo, prima di tutto. E l'altra cosa è questa, secondo me, allora, a parte questo discorso del maestro unico prevalente, anch'io concordo con quanto detto, secondo me forse c'è stata appunto tutta la storia che abbiamo seguito sui giornali eccetera, ma vorrei cogliere un punto, cioè questo discorso del maestro prevalente, cosa vuol dire prevalente? Vuol dire che c'è una si vuole avere una maggiore attenzione, non perché non ci sia mai stata prima, non possiamo escluderla, una maggiore attenzione perché ci sia uno sguardo, un giudizio globale sul ragazzo. Ecco, questo io lo vedo un po' come una preoccupazione, che è stata la preoccupazione del ministro fin dall'inizio, perché ci fosse veramente questa possibilità di uno sguardo, io dico globale, nel senso che E questo sguardo globale non può essere la somma di tanti sguardi, passatemi il termine sguardo, ma evidentemente uno sguardo molto più allargato rispetto a quello che può essere quello di un genitore che senz'altro è molto raffinato, no? Stiamo parlando di scuola evidentemente, però questo secondo me è proprio come un voler aiutare, un aiuto anche ai genitori per avere un riferimento, non dico unico, perché non esiste più appunto la maestra unica, il maestro unico come veniva inteso forse in maniera, ma per facilitare un rapporto e una possibilità di incontro.
Anche confronto, professoressa, anche confronto, no? Dobbiamo
e
dire.
Qua, perché sennò... Secondo me la novità più grossa è quel patto di responsabilità che va firmato e che senz'altro è uno strumento, senz'altro può essere una questione burocratica, ma che mette di fronte insegnanti, docenti e genitori di fronte alla pari e per vedere un attimo insieme, guardare, no, al ragazzo e dire: ma io per esempio genitore che accompagno mio figlio a scuola oggi, no, settembre 2009, cosa chiedo alla scuola, cosa porto alla scuola, che idea ho io di educazione su mio figlio, che cosa, quali sono i punti fondamentali per cui, che cosa sta a cuore a me come genitore rispetto all'educazione di mio figlio, ma che è un'educazione evidentemente che diventa una formazione, per cui c'è un'istruzione e tutto. Secondo me la novità grossa è questa, cioè riprendere una posizione, un ruolo come genitori di fronte ai docenti, un ruolo che sia un ruolo come dire aperto, interessante, di stima, perché abbiamo tutti da imparare. Da un certo punto di vista non vanno a scuola solo i ragazzi, i bambini, specialmente della scuola primaria, ma direi anche delle superiori, no? Ecco, questa posizione del genitore, che non è una posizione astratta, è una posizione molto concreta, dal modo con cui accompagniamo i nostri figli a scuola, in modo realistico o no, comunque accompagniamo, siamo con i nostri ragazzi a scuola, dipende molto del loro atteggiamento, della loro posizione nei riguardi dell'apprendere e dell'essere inseriti dentro la comunità scuola,
certo.
Perché la scuola è una comunità.
Adesso vi propongo un viaggio in Italia per capire nelle scuole italiane se questa riforma è stata apprezzata o meno. Un viaggio fatto con Tommaso Cavallaro, Simone Bucoliero e Marta Maria Buscemi, che sono andati in un istituto di Torino, in uno di Roma, in uno di Salerno, e hanno chiesto: questa riforma vi piace o no? Ascoltiamo.
Dottor Vincenzo Pachi, dirigente scolastico dell'istituto Umberto Sabba, una media statale di Torino.
È un istituto comprensivo di Torino.
Sì. Cosa ne pensa in generale della riforma Gelmini?
Ma io credo che, come tutti i nuovi ministri, la Gelmini sta dando una sua impronta, no? Ovviamente alla scuola. Sicuramente tutta una serie di interventi chiaramente ricadono sull'organizzazione, nel senso che la diminuzione del personale offre un tempo scuola in alcuni casi, e sicuramente forse nella maggior parte dei casi, inferiore a quelle che sono le aspettative dei genitori. C'è da dire che credo che la situazione non si può generalizzare, varia da scuola a scuola, perché in alcune scuole c'è una richiesta di tempo scuola molto ampio, in altre scuole c'è una richiesta di tempo scuola a scuola insomma inferiore, quindi in linea di massima insomma sono dei problemi un po', come si dice, da vedere proprio nei casi singoli, ecco. Da una lettura così immediata è chiaro che la diminuzione del personale comporta una diminuzione anche dell'offerta qualitativa, non solo di tipo quantitativo, ecco. Le scuole, a mio avviso, sviluppano tutta la loro creatività, le loro capacità di compartecipazione con gli enti esterni, però sicuramente eravamo abituati in modo diverso, ecco.
E secondo lei cosa andrebbe fatto?
Ma io credo che la compensazione, nella scuola dell'obbligo la compensazione, quindi ricorrere a una maggiore disponibilità di personale docente, credo che sia importante, perché attraverso la compensazione noi possiamo, come si dice, diminuire le situazioni di partenza, che sono sicuramente differenti tra i ragazzi. È una roba ormai questa qui è consolidata, vecchia, insomma, ecco.
Dottor Andrea Caroni, lei è il direttore del circolo didattico Cecconi.
Sì.
E volevamo sapere un po' da lei cosa ne pensa della nuova riforma della Gelmini e che benefici porterà secondo la sua opinione professionale.
Benefici lo vedremo con il tempo, se ci saranno. Sicuramente è convinzione piuttosto diffusa nella scuola, tra gli operatori scolastici, che più che di riforma poi in realtà si è parlato e si parla di tagli profondi alle risorse, al personale. Quindi con questo dovremo misurarci nel futuro immediato, insomma, anzi a partire dai prossimi giorni.
E per quanto riguarda il maestro unico, qual è la sua opinione?
Ma il maestro unico in realtà poi si è scoperto che non è poi così vincolante e che comunque le scuole devono poter mantenere la loro autonomia organizzativa, metodologica e didattica per poter scegliere quali sono le formule organizzative e didattiche migliori. Quindi nessuno vieta alle scuole di poter continuare ad adottare forme di collegialità didattica che peraltro si sono comunque rilevate positive nella prassi quotidiana degli ultimi anni, insomma.
La riforma prevede in alcuni casi dei premi per i docenti migliori. Questo secondo lei porterà dei benefici ai docenti oppure no?
È un tema molto difficile questo, bisognerà essere molto chiari sui criteri, sulle modalità di assegnazione di questi fondi. È chiaro che tutto ciò che va nella direzione del miglioramento e dell'incentivo e del premio può essere ben accolto, però ha bisogno di regole chiare, precise e trasparenti.
Dottor Cosimo Petraglia, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale della Scuola Tor Chiara, cosa ne pensa in generale della riforma Gelmini?
Innanzitutto questa riforma pone al centro ancora dell'attenzione l'alunno, e questa è la base per tutto. Fa riferimento all'autonomia scolastica come elemento imprescindibile per migliorare la qualità dei servizi scolastici ed è un'altra cosa che io ritengo estremamente positiva. L'introduzione di alcune discipline, diciamo tipo cittadinanza e costituzione, credo che sia ancora un altro aspetto estremamente positivo. Per quanto riguarda la riforma della scuola elementare, io devo dire che sostanzialmente sono d'accordo, perché l'introduzione dell'insegnante prevalente, così come non dell'insegnante unico, ma dell'insegnante, io dico prevalente, è qualcosa che avevo già attuato con l'autonomia scolastica all'interno del mio istituto e quindi questo mi consente una migliore utilizzazione delle risorse umane.
A proposito del maestro prevalente, Questo maestro sarà in grado di ricoprire tutti i campi del sapere necessari?
Allora, il maestro tuttologo non esiste. Al docente prevalente io assegno un certo numero di discipline che può portare avanti e poi integro nella classe altri docenti però scelti in relazione alla loro professionalità.
Ecco, professor Niceforo, è una grande novità perché si parla di maestro unico prevalente eccetera eccetera, però il motivo prevalente in queste interviste di Tommaso Cavallaro, Simone Buccoliero e Marta Maria Buscemi da nord a sud è praticamente quello della mancanza di fondi e di pochi docenti.
Sì, prima di tutto devo ricambiare il saluto della dottoressa Colombo, che ringrazio per essersi ricordata così bene di me. Ecco, devo dire che poi per quanto riguarda invece la questione, diciamo, del modello organizzativo e delle strutture, dei costi, era da molto tempo, ecco, che gli esperti del settore, gli economisti che si occupano di istruzione e di comparazione di sistemi educativi denunciavano il fatto che in Italia c'era uno squilibrio. Anche nel libro bianco che fu fatto dal governo Prodi era registrata questa cosa e la prospettiva era quella di un ridimensionamento del personale. Ecco, se noi guardiamo a livello internazionale i dati, insomma, ecco, vediamo che l'Italia da molto tempo è fuori di queste e lo è in maniera evidente e ripetuta, anche facendo i calcoli con criteri diversi esce questa. Quindi, i governi sono stati in qualche misura costretti a prendere queste decisioni drastiche, l'ha fatto un po' anche il governo Prodi. Va detto peraltro che le decisioni prese all'inizio di legislatura, no, da Tremonti in particolare, hanno in qualche modo preso il toro per le corna, no? Cioè hanno deciso di assumere questa materia all'interno di una manovra più complessiva che riguarda la spesa pubblica. certo è che le conseguenze, quelle sul campo, no? Per quanto riguarda la disponibilità di risorse umane,
sono inevitabili,
campo, sono
professore.
Quelle che dicono i presidi, è così, è vero. Cioè, con per esempio, anche la soppressione delle ore di compresenza provocherà una diminuzione della possibilità di cooperazione, interazione, formazione di sottogruppi e così via, e anche lavoro di equipe da parte di...
Io vorrei sentire anche su questo Maria Grazia Colombo, no? Perché vogliamo capire se i genitori sono d'accordo con le proteste di queste ore dei precari della scuola. Si è detto sempre che gli insegnanti sono stati assunti a man bassa negli anni scorsi, poi quando si taglia c'è la protesta.
Allora, senz'altro un punto, alcune parole che sono così alla ribalta e che vengono sono proprio il discorso dell'autonomia, del merito, della valutazione, la valorizzazione professionale dei docenti, ma anche una razionalizzazione della spesa. È inevitabile tutto questo. Se si vuole dare un colpo alla questione dell'istruzione della scuola, bisogna come affrontare tutto. Io mi permetto di fermarmi sulla questione dei docenti, cioè una valorizzazione professionale dei docenti. Noi dobbiamo veramente riprendere questa questione. È strano che siano dei genitori a dire questo, ma in effetti la scuola avrà e potrà guardare avanti nella misura in cui avrà dei docenti che valutati, secondo giustamente come è stato richiamato nelle interviste, con criteri e regole precise, ma che siano anche rispettati in un merito. Ci deve essere una professionalità e un rischio anche nella professione del docente, che proprio valorizza e pone il docente in una posizione particolare, cosa che non succede oggi. Il discorso della razionalizzazione delle spese è evidente, lei capisce, poi parlando al Presidente che sono io, dei genitori delle scuole cattoliche paritarie, che oltretutto hanno sulle spalle anche l'onere della spesa della scuola, diciamo.
Il tema della parità sarà un tema del 2010, no professoressa? Questo dobbiamo dirlo,
però,
un tema caldo.
Questo
anche
dipende dalla razionalizzazione delle spese, perché i soldi ci sono, vanno spesi meglio, non possono essere buttati a tappeto così, gettati, no, vanno veramente spesi meglio. Ci sono dei costi e ci sono delle spese che evidentemente non sono sotto controllo. Io non posso entrare nella questione dell'organico, eccetera, non è mia materia, non voglio neanche farlo, e rispetto comunque chi ha la responsabilità di dirigere le scuole, eccetera. Però ho davanti agli occhi l'esperienza delle scuole paritarie, che nella piena autonomia e nel pieno rischio, perché qui parliamo di rischio, evidentemente sanno anche portare avanti l'esperienza anche del reclutamento degli insegnanti, della spesa, eccetera, eccetera. Allora, da questo punto di vista, io non sto insegnando niente a nessuno, però occorre che il sistema nazionale di istruzione da questo punto di vista diventi veramente un'esperienza molto più complementare, e non ci sia invece una contrapposizione tra statale e paritario, perché non ci guadagna nessuno, e la questione dell'autonomia diventi realisticamente, e qui però il discorso del reclutamento degli insegnanti è un punto assolutamente
fondamentale,
fondamentale, ma anche che nessuno tocca, perché comunque, ma forse con il federalismo, non lo so, le regioni, non so cosa verrà.
Facciamo chiudere al professor Niceforo, perché siamo praticamente slittati oltre il tempo massimo, perché nel 2010 ci sarà un'altra riforma che riguarderà il secondo ciclo, no professore? In sintesi, quali novità?
Le novità qui sono importanti, nel senso che pone in essere, diciamo, si concreta una parte del disegno, diciamo, contenuto nella riforma Moratti, quello che riguarda i 6 licei. E nello stesso tempo, però, e questo in continuità con l'azione del governo Prodi, si rilancia l'istruzione tecnica. Da una parte.
È un pallino della Moratti questo, eh?
E quello dell'istruzione tecnica, dunque, con la riforma Moratti l'istruzione tecnica veniva licealizzata, e questo ha creato degli equivoci, delle ambiguità. E con la finanziaria 2007 e la legge Bersani, l'istruzione tecnica è stata invece restituita a una sua, diciamo, autonomia rispetto ai licei, e quindi noi avremo
una dignità maggiore, ecco,
una
professore.
Dignità maggiore, avremo i licei gli istituti tecnici e poi avremo, e questa è un'altra novità, gli istituti professionali che potranno interfacciarsi con le regioni e col mondo della formazione professionale. E quindi avremo le famiglie avranno la possibilità di scegliere tra delle proposte, diciamo, definite in maniera più chiara. I licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e o la formazione professionale regionale.
Certo.
Ecco, questo
le novità più grosse.
Le famiglie.
Va certo, bene, va bene. Scegliere. Grazie al professor Orazio Niceforo, esperto di Tutto Scuola. Grazie, professore.
Grazie a voi.
E grazie
buon lavoro.
A Maria Grazia Colombo, presidente dell'Associazione Genitori Scuole Cattoliche. Grazie anche a lei, buon pomeriggio,
grazie,
professoressa.
Grazie anche a lei. Grazie.
E in chiusura vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317.